Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
C'è palla in tribuna, eh? Sono le due, sono già passate da qualche minuto e buon pomeriggio a tutti. È il giorno di Palermo-Parma, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Parma, con una giornata che può essere importante per il Parma, non decisiva perché la matematica, poi anche perché gioca prima di tutto il Parma, quindi eventualmente anche se avesse avuto la possibilità di essere promosso matematicamente l'avrebbe saputo il giorno dopo. È un po' strano questo accavallarsi di date, perché effettivamente anche la prossima volta invece giocheranno prima Venezia e Cremonese e poi il Parma contro il Lecco, quindi non è il massimo questa storia delle partite anticipate e posticipate anche nelle ultime 5 o 6, secondo me in questo senso a livello sportivo ci perde tanto il campionato, perché le squadre che giocano al risultato acquisito degli altri, per i tifosi o anche le gioie che possono arrivare prima ancora che giochi o dopo che hai giocato, insomma è più brutto, no? Non so cosa ne pensate, potete comunque scriverci sempre al 333 920 0170. Abbiamo tanti ospiti, anche oggi abbiamo i convocati, perché sono usciti poi in forma ufficiale, anche se avevamo intuito un po' quali sarebbero state le scelte di Fabio Pecchia. Non c'è Koulibaly tra i convocati, che ha detto ieri il tecnico che sta bene, però secondo me ha perso qualche posizione, non ho capito bene se problemi fisici o meno, direste, lo dovreste sapere voi, che però insomma non assistendo agli allenamenti è più difficile capirci qualcosa. Insomma ha perso un po' di posizioni Koulibaly, che nel girone dell'andata era stato uno dei migliori in casa Parma, poi pian pianino ha perso la titolarità e vedremo chi giocherà tra Di Chiara e Zagaritis a sinistra. Per il resto insomma, ricordate, non c'è Bonny che è squalificato e vediamo un po' chi saranno i titolari. Allora, i primi messaggi ci scrive Matteo da Roma, che è un nostro fedelissimo ascoltatore. Onestamente scrive: ho molta paura per questa partita, visto che comunque andiamo a giocare con una squadra di qualità in un ambiente caldissimo. Io solitamente sono molto pessimista, ma se vinciamo stasera al 99 siamo in Serie A, sempre forza Parma. Se vince stasera il Parma è questione di capire quando festeggia, ecco. Cosa che peraltro per me è allo stesso. Ecco, però al Barbera ci saranno più di 25.000 spettatori, il Palermo con Mignani forse ha trovato un po' più di stabilità dietro, insomma è una squadra tutta da capire, perché secondo me la rosa era da giocarsi la prima posizione, poi si è perso, non so se per colpa di Corini, dell'ambiente, di quello che mi spiega qualche collega informalmente, soprattutto nel giorno d'andata è stato uno spogliatoio molto diviso, con tante prime donne, uno spogliatoio difficile da gestire, che forse Corini, che mi sembra un signore ma forse non un sergente, ha fatto un po' fatica, ecco, a governare. Questo è Freo? Vabbè, lui a proposito di ottimismo è il numero uno. Stasera verso le 22:30 si vola sull'entusiasmo. Ciao Freo, storicamente il nostro ascoltatore più ottimista, che salutiamo. Allora, Daniele da Medesano: questa di stasera con il Palermo è la partita più tosta delle ultime 5, per uscire dal Barbera con il risultato positivo occorrono cuore e tecnica. Vero? Secondo me, allora sì, è vero, sulla carta è così, è la più ostica, anche se poi il Bari in casa alla terz'ultima diventa una partita complicata, perché il Bari sta rischiando seriamente di andare in Serie C. Mi spiegano altri colleghi da Bari che è una squadra molto slegata dalla società, senso d'appartenenza, tanti giocatori in prestito che sanno non ci saranno più, tanti cambi d'allenatore, l'ultimo è toccato appunto a Iachini. È una di quelle squadre che quando dici è una big che l'anno scorso ha fatto bene e che invece si ritrova a retrocedere, è l'identikit perfetto in questo momento il Bari. Vedremo, quindi è vero per ora il Palermo, ma siccome Bari, Cremonese, Reggiana con una classifica diversa sarebbe un finale difficilissimo. Oggi c'è il Palermo e quindi pensiamo a questa partita. Ci ha pensato anche Pecchia, naturalmente, direte, e con le parole alla vigilia andiamo a sentirci l'allenatore del Parma, poi il nostro primo ospite.
Le insidie ci sono sempre, le insidie sono sull'avversario, perché è un avversario che non voglio parlare della classifica o del momento attuale, ha gli strumenti tecnici, tattici, di esperienza, di ambiente per mettere in difficoltà chiunque. La difesa ha lavorato bene, ma per me la difesa inteso come atteggiamento difensivo della squadra, non solo il reparto dei quattro, difensori, perché quando riusciamo a difendere, riusciamo a farlo di squadra, siamo evidentemente più compatti, riusciamo a dare solidità e riusciamo ad avere anche una migliore copertura del campo, vengono messi meno sotto pressione i due terzini, i due centrali. Per me è tutto un atteggiamento della squadra di voler difendere a spada tratta in ogni momento, in ogni zona del campo, e questo atteggiamento ce lo dobbiamo portare dietro, a prescindere dalla coppia centrale chi giocherà, a prescindere dai terzini.
Palla in tribuna.
Ecco il nostro amico Luca che ci ricorda la designazione. Ciao Luca, intanto Aureliano di Bologna stasera, la partita di Palermo 20:30 con radiocronaca diretta su Radio Parma di Marco Bernardini. Quindi questa è la nostra diretta di questa sera. Poi naturalmente c'è post partita su 12 TV Parma con Alberto Dallatana, e stasera ci sono Carlo Chiesa, Simone Brianti. Facciamo gli auguri anche, ce lo ricorda Luca, al nostro collega Giuseppe Milano che oggi compie gli anni, quindi tanti auguri Beppe. Questo è un po' il quadro della situazione, auguri compresi naturalmente. Andiamo dal nostro primo ospite che ogni tanto lo ritrovo, perché io lo vedo sempre a lunedì, però a me piace sentirlo anche in radio perché così possiamo fare una chiacchierata a due. Luca Romenghi, ciao Luca.
Ciao Marco, ho sentito tanti auguri, speravo che ce ne fossero anche per me, ma invece purtroppo oggi niente.
Niente, no, non è, ma è il tuo compleanno oggi, no?
Non è il mio compleanno, però ci si
però io te li faccio
qualcosa.
Comunque, anche perché... Intanto, allora, me l'ha mandato privatamente Luca, però stasera mi hai ricordato un appuntamento. Per chi non è andato a Palermo, si può vedere la partita in compagnia, se non sbaglio, no?
Sì, al Montanaro stasera, al bar del Montanaro, facciamo una serata in amicizia, un aperitivo, intanto guardiamo la partita. Un'occasione carina per stare insieme e sperare in una vittoria.
Senti, sperare è un conto, la realtà cosa dice secondo te? Il Parma, come lo vedi? Il Parma che hai visto nell'ultima gara può anche andare a vincere a Palermo secondo te?
Sicuramente può andare a vincere. L'andamento di forma delle ultime tre partite non è stato all'altezza dei periodi precedenti, però il Parma è più forte del Palermo e in qualche modo può andare a vincere. Naturalmente non deve prendere la classica giornata storta che ha avuto poche volte quest'anno. Allora, va a giocare di sera a Palermo, siccome c'è un clima conciliante, diciamo questo.
Allora, anche Rino fa gli auguri a Beppe e dice: e al Parma che questa sera sarà dura, ma ci salteremo fuori. Più in generale, insomma, io dico anche il quadro generale, c'è chi pensa quanto manca, quanto c'è da... aspettare, sì, per dire ce l'abbiamo fatta. Io ho lasciato stare la scaramanzia, secondo me il Parma ce l'ha fatta così dopo, sì, colpa
no,
mia se non ce l'ha
fatta. Adesso è una questione di formalità e di tempi. La domanda è che formazione mettere in campo Pecchia, questa è la grande domanda del
ecco,
giorno.
Secondo te chi è chi giocherà al posto di Bonni, che insomma è una quel ruolo lì non ha trovato un padrone a parte Bonni?
Stamattina ho parlato con tre persone diverse che mi hanno fermato di strada, come ogni tanto capita, non so perché evidentemente mi riconoscono, però qualcuno diceva Charpentier, qualcuno diceva Mihaila, chissà che non sia la volta di Ciolla, che io li ho detti tutti e tre così non sbagliamo.
Tu chi metteresti però, Luca?
Io metterei Mihaila a fare il finto 9, cioè muoversi a interscambiarsi da davanti con probabilmente Benedice a sinistra e Bernabé ma nel loro posto.
Ecco, Benedice che più volte mi ha sottolineato come in un frangente del girone di ritorno si fosse ritrovato come aveva iniziato il campionato, poi si è fatto due partite in panchina, potrebbe essere una carta importante perché fresco è fresco, ecco, a meno che non abbia qualche problema fisico.
Quando avrai occasione o avrò occasione di vedere e intervistare Pecchia, dobbiamo chiedere perché ci sono dei giocatori che spariscono improvvisamente dai radar, e perché è capitato tante volte, questa è una curiosità che ho sempre avuto, a Pecchia è capitato forse un paio di volte di fargli domande, però ci sono giocatori, Koulibaly, Somm, per citare quelli che il giovane ha fatto molto bene, Benedicek, che sono turni di riposo o riposo prolungato, cose particolari che alla fine non sono contestabili visto l'andamento, però curiosità.
Allora, tra poco ti leggo la formazione che mi ha mandato il Brion, Stefano Brianti, vediamo se sei d'accordo.
Sicuramente sbagliata allora.
Allora, se ci sente, so che oggi è via da Parma, però insomma sapete che con l'app, il sito di Radio Parma ci si può sentire anche da lontano, poi le frequenze 102-104, però lui è un po' più lontano. Cicisola poi sulle fasce del Prato e Zagaritis, in mezzo alla difesa Circati Osorio, in mezzo al campo Cipriene e Steves, e poi davanti Mann, Somme e Mihaila alle spalle di Charpentier. Ti chiedo un commento a questa ipotesi.
Fino a un certo punto andavamo abbastanza bene come centratura della formazione, non che non sia una formazione che non mi dispiace, anzi, però penso che giocheranno i piccoletti, credo, magari mi sbaglio, poi Brianti mi smentirà, mi chiamerà, mi manderà i messaggi di scherno, però credo che giocheranno quelli che ho detto io, come dice che a sinistra, che non è un piccoletto, ma con Mihaila, Mane, Bernabé e con Cipriani credo che giochi, penso che giochi anche Cipriani, ma Hernani è difficile che rinunci in questo periodo, Hernani, quindi potrebbero giocare ancora Cipriani e Hernani, credo.
Allora, Danilo ci chiede, e stavamo cercando di commentare, la scelta di lasciar fuori Koulibaly, scelta tecnico infortunio, in questo momento non abbiamo una risposta perché vado a memoria, e non l'ho sentita tutta, ma ieri credo che Pecchi abbia detto che stava meglio il giocatore, quindi insomma immagino sia...
No, ma io ne facevo un discorso di periodi precedenti,
certo.
Koulibaly ha fatto un gran girone d'andata, quello che è arrivato non ha fatto sfracelli, diciamola così, a sostituirlo tra virgolette, quindi... La scelta Zagaritis praticamente per 4 mesi non ha giocato, quindi diciamo che è un po' sui generis come scelta, ma non discutibile, semplicemente da capire.
Certo. No, lui infatti ci chiedeva se sapevamo perché dell'esclusione di Koulibaly, effettivamente nelle ultime non l'abbiamo mai visto, quindi qualche problema forse dal punto di vista fisico c'è stato, anche perché magari in qualche frangente poteva dare il suo contributo. Questo è Marco da Glasgow, che insomma veramente da lontano ci fa molto piacere. Perché no le due punte centrali dal primo minuto? Visto il tipo di partita con un ambiente caldo potrebbe essere una soluzione interessante. Onore ai 242 tifosi parmigiani presenti stasera al Barbera, Forza Parma. Davvero onore a questi tifosi che si sobbarcano una trasferta che, oltre che essere impegnativa, è anche costosa con quello che costano oggi i biglietti aerei, anche se li prendi con largo anticipo. Poi, insomma, è inevitabile che chi vada via, magari, ok, si fa un weekend, però deve dormire via, mangiare via.
No, non rendiamoli degli stoici, perché comunque vanno a Palermo a una partita a fare un weekend, cioè c'è di peggio. Insomma.
Non è però così a buon mercato, ecco, diciamo così, negli ultimi tempi. E Luca, cosa può dire più in generale? Secondo te, questo finale di campionato che diamo per in gran parte acquisito, può dire ancora qualcosa a Pecchia per la prossima stagione, al Parma più in generale?
No, credo di no, nel senso che...
A livello di singoli ormai... anche?
No, appunto, sto dicendo proprio quello. Penso che ormai i suoi giocatori li conosca, li ha avuti praticamente tutto l'anno, qualcuno parte dell'anno, ma comunque insomma i giocatori li conosce. Io continuo a credere che questa sia una squadra che ha valori individuali importanti, ma che sono stati resi collettivi da un mister molto preparato e molto bravo, e se questo dovesse per sbaglio venire a mancare si aprirebbero mille incognite, quindi Pecchia penso che il suo giocatore li conosca, penso che sappia quelli che possono tenere la Serie A, penso che debba guardarsi dentro, che mi sembra un po' eccessiva come espressione, mi è uscita così, per capire che tipo di calcio, come ci siamo detti nella in trasmissione, che tipo di calcio vorrà portare avanti, se coerente con le proprie idee o un minimo adattato alla categoria, questo sarà il discorso. E quindi se a seconda di questo, a seconda del mercato che gli verrà fatto, saprà che giocatori che conosce bene a tenere, quelli da lasciare andare e quant'altro.
Secondo te la prima cosa che chiederà l'allenatore al club, se non facendo un nome, a livello di innesti, no? Dando per scontato che magari qualche innesto ci possa essere, secondo te quale potrebbe essere la priorità? Non ti dico la cosa di cui c'è più bisogno, ma entrando così nella testa di Pecchi, dici, secondo me Pecchi per l'anno prossimo chiede questo.
Guarda, non ci ho capito niente tutto l'anno con Pecchia, figurati se ti dico la cosa giusta. Mi viene da dire un centrocampista di qualità e quantità, che faccia le due fasi, che sappia soprattutto come andare un reparto nevralgico come quello in modo con grande personalità, con grande conoscenza della categoria o comunque forza nella categoria. Penso che questo sia, io sono sempre stato convinto che le squadre si fanno in mezzo al campo, sarà un luogo comune, ma non credo in questo caso. E lì qualcosa a noi manca proprio di strutturale, credo. Quindi io fossi in lui chiederei quello, poi non so, lui ha altre visioni rispetto alle mie in certe cose, quindi non so poi cosa chiederà, però mi viene da dire un centrocampista di quelle caratteristiche.
Allora, questo è il Cagno che scrive: dato che tutti ritengono Cipriani intoccabile, credo Pecchia ci ascolti, credo giocheranno Esteves ed Hernani.
Giusto, buona osservazione, l'abbiamo detto varie volte. Certo. C'è qualche bastian contrarismo in qualche caso di Pecchia, penso. Non, qualche volta immagino che ascolti pareri un po' anche di qualcuno e dica: vabbè, facciamo il contrario oggi, dai, che così ci divertiamo.
Allora, Diego ci scrive: domanda per Romenghi, Cicisola con un centrale da può farla? Secondo me sì.
Secondo me sì, l'hai detto tu o l'ha detto lui?
No, no, l'ha detto il nostro ascoltatore Diego.
Ah, ok. Allora può avere un valore. No, scherzo. detto questo, penso che Cicisola sia un portiere che, se Ederson fa il portiere e ha vinto la Champions, che ha caratteristiche, sarà più forte di Cicisola,
certo,
sicuramente.
Ma ci sono delle proporzioni.
Però funzionate lo stesso tipo di portiere, mi viene da dire. E quindi se Ederson ha fatto la Champions e l'ha vinta, Cicisola può fare la Serie A. L'importante, come ho sempre detto, con il rischio di stufare, è che ci sia una squadra che sia aderente alle corde di Cicisola, perché se è un portiere che deve parare iniziano i problemi,
sì.
Se è un portiere che deve giocare per una squadra, invece è un giocatore funzionale e anzi produttivo e valorizzante, credo. Se invece devi fargli fare 40 parate alla partita, è un problema, secondo me. Dipende da che squadra fai, che tipo di gioco fai, che tipo di intenzioni hai. È sempre lì, non è una questione di ci può stare o non ci può stare, ci può stare a certe condizioni.
Allora, poi questa domanda la rifarò anche a Remo Gandolfi, che arriva dopo, però arriviamo da una settimana. Noi qui seguiamo il Parma, però credo che tanti di voi abbiano visto alcune partite, insomma, di questo turno di Champions Europa League. Luca, parlavi prima di, in proposito naturalmente, Ederson e Cicisola, che anche secondo me hanno determinate caratteristiche molto, molto simili. Guarda anche Ederson, che poi ha calciato l'ultimo rigore lì, secondo me Guardiola ha fatto quasi peccato di Ibris, come si direbbe, cioè quasi esagerando, però l'ha calciato anche bene. In generale, questo turno di Champions, chi è passato, ha dimostrato che è finita l'era del centravanti? Ce l'ha solo il Bayern un vero e proprio centravanti delle squadre, ammesso il fatto che il PSG ha Mbappé, che è tutto, però e il Parma gioca senza centravanti. C'è un filo conduttore che lega i successi di chi arriva in fondo alla Champions a come gioca anche il Parma?
Guarda, in realtà le due tedesche hanno un centravanti chiarissimo
sì.
E ancora più il Borussia Dortmund
del Bayern.
Il City, che è una squadra che è stata eliminata, ha un centravanti
che non è stato efficace.
Che non è stato efficace, esatto. Per il resto, sì, la tendenza è o centravanti o non centravanti. Ricordo un dibattito proprio in trasmissione: si parlava di Haaland, che per vincere la Champions il City ha dovuto prendere Haaland.
In realtà
quest'anno aveva Haaland è criticato perché ha fatto poco o niente, o comunque ha inciso poco rispetto al suo valore. Quindi,
come l'anno scorso in Champions.
Di adesso intanto vedi la partita tra Real e City, gli equilibri sono a livelli alti molto sottili,
sì.
Molto sottili. Si è deciso di puntare sul chi fa un gol di più e non chi ne subisce uno di meno, e questa è l'altra tendenza della Champions, che l'Italia ha capito ancora poco, un po' per qualità, un po' per scelte negli ultimi anni, quindi rimontone, sì. 4 gol a partita, cose di questo tipo. Le squadre che difendono ormai sono abbastanza in secondo piano, in secondo livello. Queste sono le tendenze, quindi non è una questione di centravanti o non centravanti. Penso che gli equilibri siano derivanti da episodi, piccole cose,
certo.
Poi le tendenze ci sono sempre ci saranno. In Italia stiamo facendo bene in Europa League con due squadre che stanno molto bene. Forse la stiamo iniziando a capire che per fare bene in Europa servono determinati tipi di cose, e chi non le fa rimane un po' in margine, mi sembra di poter dire.
Ah, io provo ad andare controcorrente perché leggo sui social, giustamente, per carità, l'allenatore italiano che ha vinto di più in Europa con Real, poi tanta tanta roba. Ma se Bernardo Silva non avesse tirato un rigore improponibile, leggeremmo tutti questi chilometri di post dedicati a Carlo Ancelotti?
Intanto c'è un po' di patriottismo, nazionalismo, chiamalo come vuoi, naturalmente nei confronti di un allenatore incredibile, straordinario, perché secondo me Ancelotti è un allenatore che ha fatto diversi tipi di calcio nel corso degli anni, cioè ha avuto un'evoluzione incredibile e molto varia, mi sento di poter dire, quindi ha giocato a calcio attaccando, ha giocato a calcio difendendo, è il vero allenatore che ha letto le situazioni del momento ed è riuscito a vincerle e a dominarle. La partita dell'altra sera, se fa gol De Bruyne a 5 minuti della fine, ci sono tanti sete. Poi la partita è calcio offensivo, quello di Guardiola in questo caso, certo. E Real Madrid di solito non fa quel tipo di calcio. Però quando c'è una squadra più forte e l'altra più debole, di solito, e questo era il caso, è un attacco e l'altra difende.
Certo, cioè, la palla non la possono tenere tutte e due.
È raro che succede, come Manchester City francamente la palla la tengono in pochi. Per tipologia di calcio, quindi penso che sia questo il discorso. Poi dopo entrano in ballo tanti microfattori che sono determinanti per la riuscita o meno di un... Certo è che a livello di calcio italiano, nonostante abbiamo ancora, non ancora, avremo 5 squadre in Europa in Champions League, il livello mi sembra ancora un paio di gradini sotto al resto.
Infatti, guardandola dall'altra parte, se io fossi un tifoso in una qualsiasi squadra spagnola o inglese, direi che è una grossissima ingiustizia che l'Italia abbia 5 squadre in Champions, perché è stata parametrata ad alcune cose che non valgono niente. Se guardiamo l'albio d'oro delle ultime competizioni o chi arriva in fondo nelle competizioni poi che contano un po' di più, ecco.
Sì, è anche vero che francamente due tedesche in semifinali di Champions quest'anno anche no, nel senso, per i valori in campo, secondo me,
l'Inter è più forte di entrambe.
L'Inter quest'anno era più forte di entrambe, la sensazione. Però poi va a calendario, l'Inter l'anno scorso è stata fortunata sul calendario, certo. Quest'anno è stata sfortunata, poi ha preso l'Atletico Madrid, è uscita con l'Atletico. E vabbè, sì, insomma, però, cioè, ripeto, sono tante cose in ballo, è difficile, è un discorso molto molto lungo che io starei a fare fino anche con Remo. Anzi, mettimi in collegamento anche con Remo, o non è possibile?
Adesso non riusciamo, adesso in questo
non riusciamo,
momento.
Volevo fare due battute con lui, le faremo in trasmissione.
Assolutamente. Luca, ti aspetto lunedì a Bar Sport, grazie per la tua disponibilità.
Grazie sempre a voi, un saluto.
Allora, raffica di messaggi, poi ci fermiamo, poi arriveremo Gandolfi. Abbandonando anch'io la scaramanzia, non credo sia fatta. Se arriviamo a dover fare punti le ultime due, non sarà facile, perché ci arriveremo con una condizione psicologica non certo buona, scrive Ale. Devo dire che non hai torto, Ale. Eccolo qua, Stefano Brianti. Vi sento con l'app di Radio Parma, è il massimo, quindi scaricate l'app di Radio Parma, perché davvero si sente molto bene. E poi in auto col Bluetooth la riuscite a sentire come la radio, normalmente. So che non sarà la formazione di Pecchia, ma penso che sia abbastanza equilibrata fase difensiva offensiva. Plauso ai 250 tifosi crociati in terra siciliana. Questo invece è nostro ascoltatore Giorgio. Prevedo Som con Bernabé dietro. Questo invece è Mark. L'anno prossimo, non guardando la categoria in cui saremo, Corvi deve andare a giocare in un'altra squadra per fare esperienza e per fare vedere il suo effettivo valore. Sì, Mark, sono d'accordo con te. Questo è Davidone. Con tutto rispetto, Marco, parlavi di campionato già acquisito? Direi assolutamente no. Ci mancano ancora 5 partite. Stasera è un bivio assolutamente fondamentale. La tua frase mi piacerebbe sentirla tanto lunedì, ma oggi no. PS... un saluto a tutti noi di Palla in Tribuna. E poi ci scrive: due tedesche, soprattutto il Bayern, visto come gioca adesso, è veramente improponibile in semifinali. Ancelotti bravo, ma fortunato numero uno sulla sua scia Ranieri, speriamo che possa raggiungere l'Ipecchia. Quest'anno ha dimostrato parecchie doti. Questo è un altro ascoltatore. Pausa, tra poco torniamo.
Palla in Tribuna. Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio! Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci allora, eccoci qua, la seconda parte di Palla in tribuna, una piccola critica per Pecchia, Valenti titolare con il Catanzaro 0-2, dopo un anno che non giocava, oggi non convocato, forse quello è stato un errore di presunzione, comunque rimane il fatto che ha ragione lui, vista la classifica, sempre forza Parma, Danilo da Parma. Questo è l'ultimo messaggio arrivato, adesso abbiamo un altro ospite con noi, Remo Gandolfi, ciao Remo!
Ciao Marco, buongiorno a tutti!
Allora Remo, grazie mille per essere con noi, parliamo del Parma. Parliamo anche delle coppe, che tanto so che le hai viste tutte. Se non...
sì, dai, quasi tutte, dai.
Allora, Remo, gli ascoltatori oggi, come succede spesso prima di una partita, ti accorgi che l'avversario ha una bella rosa, che poi non sta così male, e allora dici, attenzione, è una partita complessa per il Parma. Se ce l'avessero chiesto, secondo me, dopo la partita di sabato, dice vabbè, ormai siamo su. Oggi hanno tirato un po' il freno a mano gli ascoltatori e hanno paura di complicarci un po' la vita.
Li capisco. Io ti dico, è dall'inizio della stagione che dico che finché non c'è la matematica io non sarò mai sereno. E no, sicuramente il Palermo è una squadra ostica con dei giocatori di qualità, perché ce li ha sostanzialmente in tutti i reparti. E poi non dimentichiamo che hanno il terzo attacco del campionato, Ha fatto un gol meno di noi, quindi insomma è una squadra da prendere con le molle. Poi senti, hanno Brunori davanti, Insigne di Francesco e probabilmente faranno i trequartisti senza dare punti di riferimento, noi qualche lapsus in difesa l'abbiamo avuto, è una partita da prendere con le molle.
Sì,
detto questo, quelle dietro di noi non hanno delle passeggiate, perché vanno a giocare comunque in campi difficili, Lecco e Feralpi sono all'ultima spiaggia, insomma. Guarda, c'è da prenderla con le molle, come sempre.
Eh sì. Beh, è stato forse la dote del Parma il fatto di non sottovalutare praticamente quasi mai nessuno, forse solo il Modena.
Esatto. Lì abbiamo una tradizione che però parla da sola, perché a Modena non si vince neanche se vai là con Zola, Stoico ai tempi.
Allora ti leggo la formazione, visto che ci ascolta sulla app, la formazione del Brio di Stefano Brianti.
Grande Brio.
Allora, Luca Romenghi prima ha detto la sua variante, comunque te la leggo e ti chiedo invece quali potrebbero essere anche le altre opzioni, poi ci dirà qualcosa in più Marco Bernardini da Palermo, sia in casa Parma che in casa Palermo. Cicci Zola, poi in mezzo Osorio, Circati sulle fasce del Prato, Zagariti, Cipriano e Steves davanti alla difesa, Som dietro a Charpentier, poi Mann e Miaila. Ci metti una firma anche tu?
No, non, io ho un'idea diversa sui trequartista e soprattutto sulla punta centrale. Allora, loro in difesa hanno tre bestioni come Diakité, Lucioni e l'altro è Ceccaroni. Tutta gente che è vicino all'1,90. Forti fisicamente, forti nel gioco aereo, non esattamente rapidissimi. Io tornerei a giocare con Miai la prima punta, che non dà punti di riferimento, sì, che li sfugge. Farebbe correre come matti e quindi metterebbe in difficoltà. Giocare con un centravanti forte fisicamente, secondo me li mettiamo a suo agio, ma come al solito è un'idea mia e non... E Som anche lì io ultimamente lo vedo fare molta fatica, non mi sembra la scelta giusta.
Sì.
Poi vediamo, il resto va benissimo perché davanti alla difesa due giocatori come Cipriani e Stevez garantiscono tutto, garantiscono filtro, garantiscono precisione nella fase di ripartenza e ripeto, se loro giocheranno con due mezze punte come Insigne di Francesco, due giocatori davanti alla difesa forti, capaci di fare filtro, di rubare palloni, sono importanti.
Senti, alla fine Remo, poi il finale è tutto da scrivere, soprattutto secondo me più per le altre che per il Parma, la mossa che ha pagato di più in questo finale di stagione è stata quella del Como di prendere Strefezza e aggiungo in difesa anche il difensore che era al Sassuolo, al Cagliari prima, il centrale difensivo dietro.
Sì, allora Strefezza è un giocatore della Serie A.
Okay. Cioè, lo prenderesti al Parma l'anno prossimo?
Cosa?
Lo metteresti dentro il Parma l'anno prossimo?
Sì, sì, io lo prenderei, come visto che parliamo del Palermo, io prenderei Filippo Ranocchia, che secondo me è un potenziale enorme, un ragazzo di 22 anni che siamo contenti che sia fuori stasera,
sì.
Però è un ragazzo con un grandissimo potenziale, a me piace molto perché insieme al fisico ha delle qualità tecniche, visioni di gioco, tira in porta, è tanta roba. Strefezza è un trequartista di livello sopraffino, insomma.
Era Goldaniga, che non mi veniva il nome.
Goldaniga, esatto, anch'io stavo pensando, ma... sì, sì, loro hanno fatto un bel salto, e ti dico, avere dietro uno come Strefezza è tornato buono Gabrielloni, che secondo me è uno dei centravanti più scarsi della vita, però ha cominciato a far gol anche lui, quindi...
Assolutamente, assolutamente. E effettivamente le mosse, allora, qua arrivano un po' di messaggi. Ti saluta il nostro amico Luca che chiede sempre se hai fatto le 50 domande a Lorenzo Minotti. Siamo un pochino ripetitivi, ma io te la riporto sempre.
Ha ragione, mi ha scritto anche personalmente, però Minotti no, non ci sente. È uno dei pochissimi che fino adesso non ha risposto.
Va bene, noi serviremo da cassa di risonanza. Remo, Ale, d'accordo con te, per Mihaila era proprio la partita che serviva a Bonny, questa ci scrive l'ascoltatore, d'accordo con Remo, un plebiscito rispetto alle tue scelte, ma Mihaila, e direi bene che gente veloce per metterli in difficoltà, Davidone.
Esatto, io giocherei con Beneca a sinistra, Mana a destra, Mihaila davanti e Bernabelli dietro che nel caso... rientra 10 metri da una mano in fase di filtro.
Eh sì, è vero. Così rispondi anche a un altro messaggio che arrivava su Bernabé. Invece il bonus ci scrive, stasera gioca Eno, l'ha citato Pecchia in conferenza, è una delle altre ipotesi, naturalmente.
E ci sta, perché Marco, loro giocando con il 5-3-2, io quando lo chiamo 3-5-2, con un giocatore basso in fascia, attaccati sulle fasce, e Eno la gamba ce l'ha, è una delle armi che abbiamo stasera per mettere in difficoltà.
Sì. Infatti, guarda, sono d'accordo. Sto pensando a una squadra che in realtà ha fatto davvero il 3-5-2. Faccio fatica pensandoci al volo così, di dire che anche l'Inter sia un 3-5-2, perché poi quando gioca Darmian e Di Marco fanno tutte e due le fasi, ma nascono come difensori. Forse quando paradossalmente c'era Conte con Hakimi e Young aveva due attaccanti sulle fasi. Però effettivamente squadre che giocano con solo tre difensori in Italia ce ne sono poche.
L'Atalanta. Fine. L'Atalanta anche ieri sera con Liverpool, vedere giocare con Liverpool con un vantaggio di 3 gol, 3-3 in difesa, io mi tolgo il cappello e tanta ammirazione, perché vuol dire che hai coraggio, ma vuol dire che hai lavorato sulle capacità, sull'autostima dei giocatori, perché un ragazzo dell'Atalanta con l'esperienza relativa si vede Salah che ha fatto 200 gol negli ultimi 5 anni e lo affronta uno contro uno, vuol dire che dietro c'è un lavoro importante.
Eh sì. Allora, altro messaggio che arriva, questo con un prefisso da lontanissimo, Mick... Allora, un prefisso, dopo Mick ci spiega da dove ci scrive, almeno di dov'è la sua tessera, perché a memoria direi un paese anglosassone, magari mi sbaglio, magari poi troviamo delle affinità con
0049,
no, un 44, ecco, però adesso non posso ovviamente violare. Pecchia sorprenderà con Ciolla titolare, prevede una partita con un Palermo molto aggressivo e il Parma dovrà giocare in contropiede. Da Londra ci scrive, da Londra.
Ah, cavoli, 44, grande. Ci può stare, io sono un sostenitore di Ciola, che sai, ne abbiamo parlato tante volte. Io ho davanti il Ciola dei Rangers, quando segnava in area era una bestia perché attaccava i palloni sui cross, forti in acrobazia, tirava con tutti e due i piedi. Quest'anno l'abbiamo visto poco, chissà, magari potrebbe essere... Guarda, a quel punto, se c'è uno che spero che segni, è proprio lui.
Sì. È vero, davvero un giocatore, direi, anche molto composto in campo. Insomma, è chiaro che lo spogliatoio funziona bene al Parma, però uno spazio per chi gioca meno per una polemica ci può sempre scappare. Devo dire che Čolak sui social, nelle pochissime uscite che ci sono state concesse, però sempre molto composto. Questo va a...
Ma dicono... tutti che anche in allenamento è una persona positiva, che scherza, sereno, tanta roba, tanta roba. Sai, Dan Peterson diceva, no? Non si arrabbiano i giocatori che giocano poco, si arrabbiano pochi i giocatori che non sono considerati, che sono due cose diverse.
Bellissimo. Avevi citato, secondo te, in qualche tuo libro questa citazione?
No, no, l'ho rubata.
Sentiremo un po' di temi che sono usciti parlando, me lo fa venire in mente Čolak, parlando di centravanti, forse anche in maniera erronea. Prima sottolineavo che le squadre che hanno passato il turno, questi passaggi di Champions, gli anni che passano, stanno facendo un po' tramontare la figura del centravanti come decisiva per una squadra, o meglio i centravanti poi hanno dovuto imparare a fare tanta altra roba e tanti altri lavori, perché Kane ormai gioca in uno spazio ampissimo. Prima Luca Romagnoli mi ricordava, però il Borussia Dortmund aveva il centravanti, è vero, però devo dire anche che vedendo City Real, il centravanti del City è stato praticamente ininfluente e il Real tra tutte e due gioca, mi verrebbe a dire, senza il centravanti, insomma.
Sì, Bellingham è un trequartista e poi. Cioè, perché giocava anche un po' più indietro prima.
È finito sto ruolo. Guardando anche, e ricollego, guardando anche al Parma, e cosa chiede al cosiddetto centravanti Pecchia?
Allora, guarda, secondo me bisogna essere pronti a diverse situazioni tattiche di gioco. Cosa vuol dire? Allora, 2-3 anni fa Barcellona ha preso Lewandowski e prima non aveva il centravanti. Il City ha preso Haaland e prima non avevano il centravanti. Il Bayern anche lì aveva 3 mezze punte, ha preso Kane, che è un fenomeno, perché può fare il 9, il 9 e mezzo e il 10, Kane è a parte. Poi adesso c'è questo passo indietro, perché ci si è accorti che con le difese intasate, ormai tutti quando non sono in possesso di palla, tutte, compreso Real Madrid, giocano con 10 giocatori dietro la linea della palla. E quando l'area è intasata, un centravanti forte fisicamente serve ancora. Quando giochi di rimessa, no. Perché quando puoi ripartire, guarda il nostro caso con Bonny, che non è una prima punta, tutte le volte che siamo andati in vantaggio, che abbiamo costretto le altre a scoprirsi con spazi a disposizione, il Parma è diventato devastante. Come fa Real Madrid, sostanzialmente. Non dà punti di riferimento centrali, e quindi con la gente che si inserisce da dietro sono più difficili da marcare. Io penso che bisogna curare tutti e due gli aspetti. Cioè, già noi l'anno prossimo, tu calcola, adesso io parlo già come se fossimo in Serie A, e tocco tutto quello che posso, avremo 2/3 di partite contro squadre sulla carta più forti di noi,
e ci
attaccheranno
spazio.
E quando ti attaccano hai la possibilità di giocare di rimessa, e il Parma, con i giocatori che ha, con l'impostazione che ha dato Pecchia, sinceramente mi fanno paura in poche, tolte le prime 5 o 6. Qual è il punto? Che quando sarai tu a dover attaccare e gli altri si mettono in 10 dietro, come è capitato tante volte, soprattutto l'anno scorso, ragazzi, lo sfondatore d'area per me serve ancora.
Ma secondo te, una curiosità, chiedo scusa se stiamo uscendo dal binario Parma, però insomma abbiamo già detto tante cose, poi andremo anche a Palermo in collegamento, troverà una soluzione sicuramente dove metterlo, ma con chi e dove lo mette Mbappé e Ancelotti l'anno prossimo? Chi tiene giù?
Secondo me gioca con Mbappé davanti prima punta e Bellingham dietro di lui.
E Vinicius,
perché Vinicius e Rodrigo in questo momento fai fatica a toccarli, perché stanno facendo la differenza. È chiaro che dopo dietro di loro un po' più di interdizione la devi fare. Camavinga la fa, Kroos un po' meno e Modric no. però alla fine quando pensi che devono poi alla fine comprare un giocatore, per il Real non è un grosso problema.
No, assolutamente, assolutamente. Ti chiedo una delle ultime cose: dove iniziano i meriti di Ancelotti e dove finiscono gli errori di Guardiola in questa partita? Che dicevo prima, Luca Romenghi, uno degli sport nazionali, adesso che ci sono i social, è un po' portare acqua al proprio mulino. Allora adesso i fan di Ancelotti naturalmente si dilungano, e ovviamente con tante ragioni, ecco, sui meriti di Ancelotti. Ripensandoci com'è andata, De Bruyne si è mangiato un gol incredibile, secondo me, soprattutto per lui. E poi c'è un rigore calciato centrale, piano alto.
No, vabbè.
Forse la storia sarebbe stata diversa, anche forse anche i commenti.
Esattamente quello, Marco, è quello che fa tanta fatica. Cioè, dobbiamo imparare a partire dalla prestazione e non sempre dal risultato. Allora, una squadra che tira 35 volte verso la porta contro le 8 del Real, che crea più occasioni da gol, alcune clamorose, e non segna. Allora, lì all'allenatore non puoi mica dirgli niente, perché ha messo in campo una squadra in grado di creare opportunità. Poi la differenza la fa il giocatore, e spesso e volentieri i 3 centimetri avanti e indietro tra il palo e la palla che va dentro. Cioè, c'è una percentuale di casualità nel calcio che noi possiamo ragionare finché vogliamo con il dopo, no? Che è facilissimo, no? Parlare dopo. Ma in realtà c'è questa componente che è difficile da gestire. Cioè, non è qualificabile. Cioè, se tu giochi in attacco 80 minuti, fai 10 tiri, gli altri ne fanno uno e perdi, non puoi essere considerato un coglione, si può dire, a quest'ora. Cioè,
certo.
Ed è quello che purtroppo succede spesso. Guarda, io ti faccio un esempio, no? di un esempio a me carissimo. Marcelo Bielsa, primo anno di Premier con il Leeds. Il Leeds fu la squadra che creò più palle e gol in tutto il campionato. Arrivò nona. Solo che lui davanti aveva Patrick Bamford. Sfido chi è che conosce Patrick Bamford. Gli altri c'erano Agüero, c'erano Kane, c'erano Rashford. Ragazzi, la differenza è quella. Bielsa cosa poteva far di più?
Sì. Effettivamente è tanto. È l'unico.
Forse è un signore, è un grandissimo a gestire i fuori classe. Cioè, è una persona che a livello umano, secondo me, è meravigliosa. Perché come gestisce lo spogliatoio lui. Però ragazzi, è andato all'Everton, Everton, squadra di metà classifica, è rimasta metà classifica. Napoli è andata come è andata, senza nulla togliere. Ma lui quando è ai campioni è il numero uno. Quando ha una squadra normale è un allenatore bravo, ma non è quello che ti rivoluziona, ti fa fare il salto di qualità.
Io ti saluto su queste parole, perché potremmo andare avanti per ore. Noi coinvolgiamo anche, prima ci ha scritto il Cagno, Stefano Brianti, insomma potremmo creare un circoletto.
Grandi amici e grandi appassionati e che capiscono di calcio.
Allora, guardo i messaggi per guardare se c'è qualche riferimento. Ah, vabbè, qua dici Davidone: mi spiace, sono in disaccordo con Remo. Come ho già ripetuto decine di volte, preferisco vincere giocando male che perdere giocando bene, scrive Davidone.
Opinione, ci sta, è giusto. Giochisti e risultatisti. In Argentina ne parlano ai tempi di Bilardo e Menotti, quindi
sì,
ci sta.
Sì. L'uovo e la gallina per il mondo del calcio. Remo Gandolfi, un grandissimo piacere averti con noi. Ciao Remo.
Il piacere è sempre mio. Ciao Marco.
Ciao. Allora, ancora Davidone: ma visto come sta giocando bene il Parma quest'anno, se non riuscissimo ad andare puntini puntini in quel posto, saremmo lo stesso contenti perché abbiamo giocato bene? Scrive Davidone. Qualcuno sì, qualcuno no. Ciao la grande professionista, onore a lui, speriamo si possa togliere delle soddisfazioni in questo finale di stagione. Invece ci scrive questo ascoltatore. Noi ci fermiamo, tra poco andiamo da Marco Bernardini a Palermo.
Palla in tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli trovi tutto il mese di aprile mele Golden Melinda, patate novelle a soli 99 centesimi al chilo e fragole a 99 centesimi al cestino da 250 grammi. Da giovedì 18 aprile a sabato 20 aprile, super offerte! Meloni retati a 2,99 € al chilo, noci franchette a 2,99 € al chilo, fragole candonga a 2,99 € al chilo a cestino. Visita i nostri punti vendita di Parma, Cagna e Benelli, la verdura più buona e i frutti più belli.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Non parlare, non tossire, non respirare, non fare niente.
Ma cos'è? Devi compilare il 730?
Silenzio!
Così non faccio errori.
È vero che puoi compilarlo da solo, ma con CAF CISL hai la garanzia di zero problemi e assistenza completa in caso di accertamenti futuri dell'Agenzia delle Entrate. Non aspettare. Per il tuo 730 vai subito al CAF CISL di Parma o prenota al numero verde 800 948 888.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Allora, vi rinfresco la memoria. Palermo, Parma e Reggiana Cosenza stasera. Domani, leggo quelle che interessano il Parma: Feralpi, Como, Catanzaro, Cremonese, Lecco, Venezia. Il Como alle 14, le altre due alle 16:15. Ciao alla grande professionista, onore a lui, speriamo si possa togliere delle soddisfazioni in questa finale di stagione. Ma l'ho già letto questo messaggio. Invece è interessante quello di Davidone che chiede: ma se pur giocando bene, se non andassimo su in Serie A saremmo contenti lo stesso quest'anno. Però arriviamo da un background complesso, ecco, insomma, degli anni scorsi, quindi c'è anche tante aspettative su questo fronte. Tra poco vado da Marco Bernardini. Un lungo messaggio di Stefano Brianti: ma nei miei sulle fasce contro il Palermo possono essere devastanti, soprattutto con il piede giusto sulla fascia e non invertito. Tuttavia ci dovrà essere anche un giocatore minimamente simile centravanti in mezzo, per me solitamente Bonny, e sicuramente poi possono sempre scambiarsi i ruoli lì davanti. Ovviamente anch'io farei giocare Bernabé, ma sia lui che Somi in questo momento devono essere recuperati. La fisicità di Som potrebbe essere importante stasera. Comunque condivido in toto il grande Remo. Andiamo da Marco. Ciao Marco.
Ciao, buon pomeriggio da Palermo a te Marco e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, adesso ci dici temperatura, clima e se c'è qualcuno in spiaggia.
Allora, in spiaggia non c'è nessuno, il mare è abbastanza mosso, temperatura siamo sui 15 gradi, cielo nuvoloso, è uscito qualche squarcio di sole, ma il cielo è davvero nuvoloso, non piove, questa è già una buona notizia, però sì, non è una giornata classica siciliana, mettiamola così.
Ecco, no, allora va quasi meglio qui, anche se a livello climatico poi, insomma, sono tutte delle variabili. Marco, le ultimissime, ti chiedo, tanti giocano a fare la formazione, anche noi naturalmente, ti chiedo quali indicazioni dal fatto che sono usciti i convocati, no Koulibaly, no ovviamente Bonny squalificato. Chi sale e chi scende secondo te nel borsino di Pecchia?
Allora, io penso che questa settimana si possano valutare un paio di cambi a centrocampo. Mi riferisco ovviamente al rientro dalla squalifica di Bernabé, che è vero che non sta attraversando un buon momento di forma, però è un giocatore sicuramente unico nella rosa e penso che contro una squadra come il Palermo, contro il Palermo, possa far comodo. Dubito che Stevez, che tra l'altro segnò proprio l'andata contro il Rosanero, possa stare in panchina per due giornate di fila, anche se poi ultimamente Pecchia ci ha rinunciato più di una volta, e quindi mi immagino rientro di Stevez e Bernabé, immagino rispetto a Spezia al posto di Cyprien e Camara. E poi c'è il grande ballottaggio davanti, perché Charpentier, che sta facendo molto bene, ha segnato anche l'ultima con lo Spezia, in realtà quest'anno è partito titolare solo due volte in campionato. E allora bisogna vedere se Pecchia sceglierà Charpentier o chissà, magari rispolvererà Benedicia, che negli ultimi 180 minuti, e questa è una notizia, è rimasto in panchina, quindi sia col Südtirol che con lo Spezia.
Eh sì, allora qui questo Davidone è un altro eroe in trasferta insieme ai 250 che sono arrivati sull'isola, speriamo ci porti fortuna, non vedo l'ora di ascoltare la sua radiocronaca. Scrive Davidone: ti chiedo in casa Palermo invece, ci provi a fare la formazione del Palermo?
Sì, allora intanto c'è da dire che Mignani qualche modifica tattica l'ha portata, intanto arretrando Di Francesco sulla linea quasi praticamente del centrocampo, un Palermo che ritrova Lucioni e Di Mariano entrambi a rientro dalla squalifica, potrebbe schierarsi con Pigliacelli, che passò anche lui da Parma nel 2012 in porta, difesa 3 che poi è quella titolare ad oggi di Akite preso a Genoa dalla Ternana, Lucioni e Ceccaroni, difesa del Palermo che lo ricordiamo è la terz'ultima peggiore del campionato e questo dice molto sull'attuale sesto posto dei rosanero che si aspettavano ben altro da questo campionato. Poi Di Mariano dovrebbe prendersi la maglia titolare a destra, ed è un esterno a tutta fascia che insomma non ha proprio le caratteristiche da quinto, è chiaramente più spiccato lato offensivo. Poi Segre dovrebbe rientrare a titolare al posto di Henderson, Segre che ha segnato 7 gol di cui uno proprio l'andata al Tardini, Gomez è un po' il metronomo della squadra, Di Francesco e ballottaggio a sinistra tra Lund e Aurelio sarà risolto proprio nelle ultimissime ore, davanti accanto al cannoniere Brunori intoccabile. Anche in questo caso c'è un duello serrato per la seconda maglia d'attacco tra Mancuso, che è stato un pochino rispolverato sotto la gestione Mignani, e Insigne, il grande ex Insigne, che potrebbe essere un po' la sorpresa, perché l'idea di Mignani è non dare troppi punti di riferimento alla difesa del Parma, e allora avere Insigne e Di Francesco che possono alternarsi alle spalle di Brunori potrebbe essere un'idea un pochino per sparigliare le carte. Poi non dimentichiamo che il Palermo ha anche altre soluzioni interessanti dalla panchina, perché parliamo di giocatori come Soleri, Xhaka Traoré, Henderson, Koulibaly, quindi è una squadra che forse come lunghezza della rosa è quella che più si avvicina al Parma.
Guarda, qui c'è un messaggio curioso, secondo me è interessante, facciamo quasi portavoce. Proposta, scrive Filippo, fossi il Parma regalerei l'abbonamento per la prossima stagione a chi va a Palermo e a Bari. Allora, io dico che su me, cioè, non è una sciocchezza no. Questo messaggio, perché no. Dici fondamentalmente, poi dopo dice vabbè si fanno un weekend, sì vabbè ho capito, però c'è anche chi non se lo fa il weekend, chi va via col tifo organizzato, una bella spesa del tempo per sostenere la squadra, secondo me potrebbe starci un abbonamento di curva in cambio di questo sforzo per sostenere il Parma in due partite fondamentali. Questo potrebbe...
Sì, tra l'altro Marco, aggiungo, nel giro di 10 giorni è vero che poi quella di Bari potrebbe significare qualcosa, quella di oggi però è davvero un atto di grande fede, perché sappiamo che qualsiasi sia risultato di stasera il Parma non andrà in Serie A ad oggi matematicamente, e quindi a maggior ragione un applauso ai 242 tifosi crociati, qualcuno l'abbiamo incrociato anche in aeroporto, erano tutti già molto carichi, e insomma davvero bravi un venerdì sera, quindi veramente tanto di cappello, e quindi io assolutamente sottolineo e sottoscrivo questa proposta.
Allora, secondo Sky, la trattativa tra Cherubini e il Parma per la posizione di DS è scemata, e il direttore sportivo ex Juve non andrà a Juve, è quasi ex Juve, ancora Juve, sì. Non andrà a rafforzare l'area tecnica ducale, si va verso una conferma quindi di Pederzoli, questa è una notizia che è comparsa oggi, insomma, in seguito a quello che è stato detto da Di Marzio a Sky, comunque ha pubblicato anche sul suo sito. In chiusura un messaggio, speriamo di sentire Marco questa sera in diretta che urla per un gol del Parma.
Sì, quella dell'andata ce la ricordiamo bene, Marco, perché fu sì. una delle partite più incredibili della stagione, con quella rimonta pazza nel finale. Ecco, da lì possiamo dire che si rinforzò un po' il primato del Parma e iniziarono sì. Un pochino a sgretolarsi le certezze del Palermo, che già stava facendo fatica, ma da quel giorno ha veramente iniziato a buttare via tantissimi punti da situazioni di vantaggio. Pensa che il Palermo ne ha persi ben 18, e prova ad aggiungere 18 punti al Palermo, sarebbe una classifica totalmente differente.
Marco, grazie, buona partita questa sera dalle 20:15 Radio Parma.
Grazie, buon lavoro, ciao Marco.
Ciao Marco Bernardini, in bocca al lupo anche Alberto Dalla Tana che vi aspetta nel post gara su 12 TV Parma. Un grazie gigantesco a tutte le persone che hanno scritto, che sono intervenute, i nostri ospiti, a Simonetta Collini in regia. Buona serata, buon pomeriggio, ciao!